Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buona giornata, siete su Zainet, appuntamento con i giovani reporter, appuntamento che oggi si occupa di cinema, così in veste straordinaria. Non sarà una puntata di cultura, però cultura ne facciamo perché parliamo di un film che è uscito da qualche giorno, un film tanto atteso e che è stato anche paragonato per alcuni versi a un altro importante film, ovvero Gomorra, tratto dal libro di Roberto Saviano. Però in questo caso parliamo di un film che si chiama Fortapash, regista è Marco Risi, la nostra giovane reporter Chiara da Roma è riuscita a intervistarlo, quindi avremo modo di ascoltare questa intervista dove lui parla di questo film che racconta di Camorra, o meglio la storia di Giancarlo Siani, un 26enne ucciso nel 1985 a settembre proprio dalla Camorra. Insieme a me il nostro cinefilo, come si dice?
Certo, cinefilo.
Non so mai, perché so che uno è
però
amante dei cani.
Anche cinofilo, sono anche amante dei cani, un okay. Bellissimo cane.
Mattia che sì, frequenta la facoltà di storia all'Università di Torino, però frequenta anche una serie di corsi di cinematografia. Di questo parleremo nella puntata di oggi di Zainet. Prima però la musica. Ascoltiamo una canzone che parla di questa grande città piena di contraddizioni, che però insomma Toto diceva che se la vedevi poi potevi anche morire, perché era veramente una meraviglia, era bellissima. Vedi Napoli e poi muori. La canzone si chiama Napulé e lui è Pino Daniele.
Zainet, la radio che fa scuola.
Napulé mille colore, Napoli mille paure, Napoli la voce delle creature che sale piano piano, e tu sai che non si sola. Napoli è un solo mare, Napoli è dove mare, Napoli è la carta sporca e nessuno sa la morte e ognuno aspetta.
Ritorniamo in onda, oggi parliamo di Fortapash, questo film che è uscito il 27 di marzo in tutte le sale italiane, il 20 in anteprima era uscito a Napoli. Racconta la storia di Giancarlo Siani, questo ragazzo di 26 anni ucciso dalla Camorra nel 1985 a settembre, un ragazzo che sapeva troppe cose, che quindi insomma viene ammazzato così in mezzo ad una strada. Prima però di cominciare e di approfondire insomma il tema, sentendo proprio la voce del regista, la scheda che ha preparato la nostra redazione.
È uscito nelle sale cinematografiche cinematografiche Fort Apache denuncia la camorra che riprende la storia di Giancarlo Siani, giovane ucciso per strada a soli 26 anni perché sapeva troppo. La regia è di Marco Risi. Le sue pellicole hanno spesso trattato di problemi sociali, da Mary per sempre del 1989, ambientato in un carcere minorile di Palermo, a Muro di gomma, che racconta la strage di Ustica. Regista poliedrico che ha respirato l'amore per il cinema dalla nascita, essendo il figlio del grande Dino Risi, si è cimentato anche nella commedia. Il suo primo film, Pochi lo sanno, e Vado a vivere da solo con Jerry Calà.
Abbiamo ascoltato la scheda che ha preparato la nostra redazione, che riguarda appunto questo film Fort Apache. Ora non ci resta, caro Mattia, che dare voce al regista, che tra l'altro figlio d'arte, di grand'arte, ovvero Marco Risi. Sentiamo che cosa ci ha raccontato di questo film che si chiama Fort Apache. L'ha intervistato la nostra collega, giovane reporter Chiara da Roma.
Fort Apache ricostruisce gli ultimi 4 mesi di vita del giornalista Giancarlo Siani. Quali sono le motivazioni di questa scelta?
Ecco, questa è una cosa che nasce già da qualche anno, da circa 5 anni fa, quando mi proposero un film su Giancarlo Siani, lì da Rai Cinema, e c'era un trattamento scritto da Andrea Purgatori e Jim Carrington che lessi e che mi piacque. Insomma, ne vidi le possibilità, ecco, di farne una sceneggiatura ancora più bella e forte. E poi soprattutto perché io mi ricordo quando successe il fatto di Giancarlo Siani nel 1985 a settembre, mi rimase molto impressa quell'immagine di questo ragazzo di 26 anni ammazzato lì in questa macchina aperta, perché era una Citroën Meari di quelle tipo gippettine, completamente aperte, cioè fatta senza vetri, senza cose, con un telo sopra appoggiato, e insomma che si fosse deciso di uccidere un ragazzo così in una macchina, che dava proprio l'idea di uno che non aveva niente da nascondere e soprattutto non aveva da nascondere se stesso, mi colpì molto e mi chiesi: ma come mai, perché, che cosa ha fatto questo ragazzo per meritare una fine così brutta? E da lì è partito poi tutto. Ma quando mi è stata proposta questa cosa, mi sono ricordato di quella immagine, e quindi l'emozione di quella cosa è bastata per far partire la voglia e il desiderio di fare il film, che poi non si fece più 5 anni fa, quindi è stato una cosa, un progetto abbastanza difficile, travagliato, prima che doveva partire, poi non partiva più, poi alla fine per fortuna ha ripreso, ma anche lì difficoltà. Insomma, alla fine ce l'abbiamo fatta quest'estate, nell'estate del 2008, e l'abbiamo finita adesso, insomma, da poco.
E il film com'è la sua struttura? Più documentaristica, cioè più documentario?
No, il film è un film con una trama, con un personaggio, con delle incursioni nella camorra. Non è un film documentaristico, non è un film documento, è un film con una forte emozione, ecco, su un personaggio vivo, giovane, che fa il suo mestiere. Lui ancora non era giornalista, sarebbe dovuto diventarlo dopo una settimana dalla sua morte, era un pubblicista ancora, si dice così, ancora un abusivo, diciamo, e lavorava da Torre Annunziata e scriveva per Il Mattino, e sarebbe stato assunto ufficialmente come giornalista, proprio giornalista, ai primi di ottobre. E invece il 26 settembre lo hanno ucciso. Ma è un film con una struttura abbastanza classica, ecco, c'è un protagonista, si seguono le sue mosse e ogni tanto si va a vedere dall'altra parte cosa combinano i cattivi, i camorristi, insomma.
Ricostruire la storia ha sicuramente significato fare una ricerca preliminare abbastanza lunga, diciamo, ecco.
Sì, intanto conoscere il fratello di Giancarlo, che è l'unico della famiglia, il padre e la madre sono morti, e che è rimasto. E poi, per esempio, una sua ex fidanzata, Chiara, alla quale lui era molto legato, con la quale si scriveva lettere, che mi ha dato addirittura tutte le lettere che Giancarlo le aveva scritto negli anni, compresa una lettera famosa nella quale diceva che aveva trovato delle cose molto interessanti sulle quali avrebbe voluto lavorare per scriverne un libro, insomma cose un po' scottanti, a un anno dalla strage che c'era stata a Torre Annunziata, dove avevano ammazzato 8 di una banda, della banda di Valentino Giunta, l'anno precedente. Insomma, quindi sì, ci siamo documentati, abbiamo letto i suoi articoli, io ho letto le sue lettere, ho parlato con il fratello, ho parlato con questa ex fidanzata. Insomma, è strano entrare nella vita di una persona che non si conosce e poi doverla prendere sullo schermo e cercare di farla in qualche modo somigliante a quella che è esistita veramente, quella persona. Però non sentendosi per questo obbligati a fare tutto, perché non c'era bisogno di fare il santino, ecco, in questo caso, anche perché Giancarlo Siani era una persona intanto che non aveva nessuna percezione, nessuna idea che potesse essere ucciso, ed era un ragazzo pieno veramente di entusiasmi, di vita, gli piacevano le ragazze, si divertiva, andava in giro, faceva le cose che fanno i ragazzi di quell'età. In più gli piaceva molto fare il giornalista e gli piaceva scrivere le cose giuste, le cose vere, ma le cose che si verificano, si riscontrano, non così a caso. Ecco, in questo era un giornalista. C'è una battuta importante nel film di del suo caporedattore di Torre Annunziata, che dice: il mondo si divide in giornalisti e giornalisti impiegati. E lui stesso dice di se stesso, lui il caporedattore di Torre Annunziata, dice: io per esempio ho scelto la seconda strada, giornalista impiegato, perché in fondo è più comoda, c'hai la pensione, c'hai le cose, non hai rotture di scatole, te la passi bene, sei tranquillo. Invece i giornalisti, dice, quella è tutta un'altra cosa, perché quelli portano magari gli scoop, le cose, e gli scoop sono rotture di scatole, non ti credere che siano, perché vuol dire mettere in mezzo delle persone, delle cose. E gli dice: io perciò delle indagini, dell'inchiesta che tu stai portando avanti non ne voglio sapere niente, però ricordati una cosa, che questo non è un paese per giornalisti e giornalisti, questo è un paese per giornalisti impiegati.
Il film è stato paragonato a Gomorra per la scelta di raccontare argomenti scomodi, appunto, sotto l'egida della verità. E secondo lei ci sono analogie e differenze con questo film, insomma, al di là dell'argomento trattato, chiaramente?
Ma questa cosa di paragonarla a Gomorra, intanto prima di vedere il film mi sembra un po' strana, soltanto per il fatto che un film che si svolge a Napoli e dintorni può avere delle cose che si assomigliano, per il fatto di avere a che fare con la camorra, certo, ma questa era una camorra diversa, ecco, una camorra di 25 anni fa, di 24 anni fa, mentre Gomorra è un film più rapsodico, un film con tante storie, ed è un film con un impianto molto molto forte, molto da quasi da reportage di guerra. È come entrare in quelle situazioni con una forza veramente dirompente. È molto bella, a me è piaciuto moltissimo Gomorra, tantissimo, sono stato uno dei suoi sostenitori proprio dall'inizio, lo dicevo a tutti. Questo film è diverso, insomma, nel senso che ha una struttura più classica, se vogliamo, nel senso che c'è un protagonista che seguiamo quasi sempre, appunto, tranne quei momenti in cui andiamo dall'altra parte a curiosare fra i camorristi, ma ecco, c'è un personaggio al quale, questo è il mio desiderio finale, dovremmo affezionarci, insomma.
Recitare in un film come questo, adesso parlando un attimino degli attori, può comportare un impegno morale nel sostenere una parte di questo genere. È capitato questo anche agli attori del suo film, che hanno recitato nel suo film?
Ma io penso di sì, insomma, noi quando stavamo lì, quando giravamo con il libro di Rienzo, questa cosa ce la leggevamo, ecco, negli occhi, c'era molta attenzione, c'era molto impegno, c'era un rispetto, ecco, per quella persona, ma anche una simpatia che voleva dire anche in certi momenti leggerezza, come sarebbe stato lui, senza appunto voler fare il santo. Sì. E questa c'era sempre, c'era talmente tanto, ci piaceva talmente tanto stare con lui, con questo personaggio, che abbiamo cercato in tutti i modi di rimandare il momento dell'omicidio. Quello poi è l'unico giorno in cui ho fatto un po' più tardi, ho sforato nell'orario, è stato proprio quel giorno lì, perché non mandava, è come se non lo volessimo finire lì.
Poi volevo chiederle se poteva commentare una frase di Giovanni Falcone che io ritengo molto bella: chi tace, chi piega la testa, muore ogni volta che lo fa, chi parla e cammina a testa alta muore una volta sola.
Sì, questa me la ricordo, l'ho letta anche io l'altro giorno, se mi piace molto. Ma insomma, questa frase qui non so se Giancarlo l'avesse letta, perché non so neanche di che anno è esattamente, però sicuramente gli sarebbe piaciuta anche a lui, è una frase bella, anch'io ci penso ogni tanto a quella frase lì, mi piace molto e la condivido in pieno. Io non so se muoio parecchie volte in un in un anno, per dire, però cioè, non so neanche se avrei quella forza lì di non piegare mai la testa.
Però da ammirare chi lo fa.
È da ammirare chi lo fa, questa è l'intenzione mia, è quella appunto che qualcuno quando esce dal cinema dopo aver visto questo film ha voglia in qualche modo di assomigliare a quel personaggio, oppure gli piacerebbe tanto conoscere delle persone come quella che ha appena vista sullo schermo.
E a proposito di Giancarlo Siani, in questi giorni è stato bandito anche un concorso dal titolo Giancarlo Siani, una storia ancora da raccontare. E lei pensa che iniziative come queste possano magari sensibilizzare, ecco, i giovani come noi, o comunque chi non ha vissuto in prima persona eventi di questo genere?
Io sono stato a Napoli paio di mesi fa, dopo che avevo finito già di girare il film, a consegnare un premio intitolato a Giancarlo Siani per alcune giovani promesse del giornalismo. E sì, ho consegnato uno di questi premi a una ragazza molto giovane che stava scrivendo appunto già delle cose per Il Mattino, era nella stessa posizione che aveva Giancarlo Siani quando fu ucciso, nel senso che sta facendo il suo lavoro e lo sta facendo bene. Insomma, le cose che lei ha detto quando ha ricevuto questo premio mi hanno molto colpito. Ha esordito citando Pasolini quando diceva: io so chi sono i colpevoli, quindi dando colpi alle istituzioni corrotte, alle istituzioni compromesse. Insomma, questo mi ha fatto molta simpatia, mi ha dato una grande emozione, perché ho capito che, insomma, in certi casi certe persone, tipo appunto Giancarlo Siani oppure altri, la loro morte non è stata completamente vana, ecco, per qualcuno sono diventati un esempio e aiutano a vivere meglio, secondo appunto, con la testa alta.
E ci auguriamo che continui ad essere così.
Sì, ce l'auguriamo, certo.
Finisce qua la prima parte di Zainet, ora ci fermiamo un attimo e ci ritroviamo fra poco per la seconda parte.
Zainet, la scuola che fa radio.
Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello, mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso, a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullotto ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma. Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe o gilet, gradito campano, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta cacci cirinella, compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di cicirinella, compagna di cella, precisa mamma. Le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà. Chi se so faticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo. Ma che dintre voi state a pagare, e fuori chissà, se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato. Chi si ha fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, eminenza vi bacio e vi imploro. Chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia, che è chissà caffè.
Abbiamo ascoltato un altro grande successo, un successo di un grandissimo artista, Fabrizio De André, la canzone Don Raffaè, si parla di Napoli anche qua e di caffè, altra importante invenzione napoletana, perché a Napoli hanno inventato veramente di tutto e di più, la pizza, il caffè e quant'altro. Abbiamo ascoltato anche l'intervista realizzata da Chiara, la nostra collega che ringraziamo, da Roma, ha intervistato Marco Risi per questo film che si chiama Fort Apache, e quindi insomma parliamo un attimino con Mattia, che invece è il collega giovane reporter qua a Torino. Parliamo un attimo con Mattia di che cosa, secondo te, come mai ultimamente c'è questa grande volontà, secondo me una volontà anche positiva, di voler raccontare fatti, avvenimenti che raccontano la malavita organizzata, che può essere in questo caso la camorra. È uscito qualche tempo fa il film tratto dal libro di Saviano e adesso esce Fort Apache. Quanto è importante secondo te raccontare questi eventi e quanto sono degli eventi da raccontare per denunciare dei fatti e per cambiare la situazione?
Reputo che questo exploit di film, ma in generale di informazione sulla camorra e la mafia in generale, sia di fondamentale importanza, perché noi nel nostro piccolo non possiamo fare molto contro la mafia, nel senso che, ad esempio, per quanto mi riguarda personalmente, non ho mai dovuto avere a che fare con la mafia, però il fatto di tenersi informati e soprattutto di sapere quello che succede in Italia, per cui nel nostro paese, è di fondamentale importanza. Io ho incontrato l'altro giorno Pino Masciari, che è venuto a Pinerolo per prendere la cittadinanza onoraria. Il suo motto è appunto che noi dobbiamo sapere la storia di queste persone, gente che ha sacrificato la propria vita nella lotta contro la mafia, perché non ci dobbiamo mai dimenticare che la mafia è criminalità organizzata, e che noi nel nostro piccolo, anche se possiamo fare veramente poco materialmente, però la cosa grande che possiamo fare è tenerci informati, sapere e rifiutare tutto ciò.
È molto importante quello che dici Mattia, anche perché tra l'altro appunto questo film esce in una data, vabbè, il 27 marzo è uscito in tutte le sale italiane, però il 20 marzo a Napoli, il 21 marzo c'era la giornata contro tutte le mafie. Zainet peraltro ha fatto una puntata dedicata proprio a questo argomento e appunto quest'anno si è svolta proprio a Napoli, quindi è stato importante che alcuni eventi, che non sono soltanto quello cinematografico ma anche appunto la giornata contro tutte le mafie, si siano trovati tutti lì, perché forse ultimamente Napoli ha avuto dei problemi talmente grossi, penso alla questione dell'immondizia, penso a tantissime questioni di attualità appena passata, quindi di storia, diciamo di qualche mese fa, e penso al fatto che probabilmente tutte questi legami che hanno fatto soffrire questa città in qualche modo sono collegati con la camorra.
Ma sicuramente, la camorra è un'associazione estremamente capillare che riesce a raccogliere all'anno il quantitativo di 4 finanziarie. Cioè, noi immaginiamo che lo sforzo maggiore per il nostro paese è mettere i soldi per fare una finanziaria. La mafia riesce a mettere insieme 4 finanziarie all'anno, attraverso il racket, attraverso la vendita di droga, attraverso la vendita di armi e quant'altro. Per cui è qualcosa di estremamente presente, è la più grossa, cioè, penso che in parte sia il motore dell'economia italiana, purtroppo, perché per arrivare a fare un fatturato simile c'è un giro di soldi immenso. Per cui è ovvio che se si parla di qualsiasi problema, se si parla di edilizia, se si parla di rifiuti, se si parla, ma veramente, anche delle istituzioni pubbliche, comunque la mafia c'è di mezzo. E questo è il grande potere della mafia. Informandosi, leggendo libri come Gomorra o vedendo film come anche questo, come Fort Apache, ci permette di aprire gli occhi, di anche rifiutare tutto ciò.
Quindi l'invito sicuramente da parte dei Zainet, dei giovani reporter, è quello di andare a vedere questo film Fort Apache di Marco Risi. Però io ti volevo fare invece una domanda da tecnico. Fare un film di questo genere, di denuncia, può permetterti, perché tu insomma fai la scuola per diventare un regista in qualche modo, ti può permettere anche di però utilizzare la fantasia e di essere creativo, oppure in questi casi sono soltanto film di denuncia dove tendenzialmente quello che conta è essere realistici?
Ma allora, tutti questi film appartengono un po' a quella categoria un po' ampia che si chiamano docufiction, cioè non sono propriamente dei documentari, perché comunque sono un prodotto di finzione. Questo permette sicuramente un'impostazione generale abbastanza di fantasia, però con una forte attinenza alla realtà e con un forte bagaglio di denuncia fiducia di situazioni reali. Lo stesso film Gomorra comunque ha dietro una realtà molto forte, non soltanto perché va a raccontare fatti veri, ma anche perché, se vogliamo, no, dei dati concreti. Quando hanno girato il film hanno dovuto chiedere il permesso alla camorra per girare in quei quartieri, perché non avrebbero mai potuto girare un film in quei quartieri senza il permesso della camorra. Se hanno arrestato delle persone che hanno partecipato come comparse al film, questo ci deve far capire che la mafia è talmente potente che se ne sbatte di questi film, anche anzi li sfrutta. Una di queste cose che a me mi ha un po' agghiacciato era che ultimamente si sono aumentati gli episodi di emulazione di film, soprattutto di matrice americana, quindi Scarface, Kill Bill eccetera eccetera, da parte di esponenti appunto della criminalità organizzata e della mafia, che creano un costume proprio, un costume mafioso,
e che in qualche modo fa risultare certi personaggi, certi criminali, quasi simpatici.
Certo, quasi eroici. Cioè la moglie del boss che va in giro vestita da Uma Thurman in Kill Bill con la tuta gialla e la moto, e te la vedi che passa in giro per la strada, sicuramente ha un impatto visivo molto forte. Oppure quello che il camorrista che prima di essere arrestato si veste da Neo di Matrix e si fa arrestare con giubbotto di pelle e occhiali da sole, è tutta una forma di costume, estremamente pericoloso tra l'altro, perché è proprio una lotta nell'immagine, e noi siamo in una società che l'immagine conta, dove l'immagine conta tantissimo. Per cui, se da un lato abbiamo questi film che servono a denunciare, dall'altro abbiamo una mafia che è sempre, sempre una spanna davanti, perché è inutile. È una di quelle associazioni organizzate con tantissime persone che ne fanno parte, purtroppo.
Attenzione, quindi attenzione, questo è un monito, un appello da parte appunto di Zainet. Parlavamo prima appunto di immagine, in particolare del fatto che l'immagine ormai è tutto, come diceva una pubblicità una volta, la sete è zero, quindi tante volte il costume diventa veramente una forma che è accattivante, che in qualche modo condiziona addirittura gli usi e anche l'idea, il giudizio che uno può dare di qualcosa che molto spesso è molto negativa, e può diventare anche più positivo il giudizio. A proposito di questo, Tanti anni fa, negli anni Ottanta, Vasco Rossi, grande artista, ha scritto una canzone proprio contro, in realtà, tutta la questione droga, perché comunque lui è sempre stato molto contraddittorio da questo punto di vista. Questa canzone si chiamava Ti Immagini e raccontava proprio, insomma, un mondo dove certe cose non succedevano più. Chissà che mondo sarebbe diventato, te lo immagini? Ascoltiamo.
Zainet, la radio che fa scuola.
Zainet termina qua. Ringraziamo Chiara che ha realizzato l'intervista a Marco Risi. Naturalmente ringraziamo Marco Risi. Vi invitiamo ad andare a vedere Fortapace, il film di cui abbiamo parlato oggi. Ringrazio Mattia, che frequenta la facoltà di storia a Torino, che è stato con me quest'oggi per la puntata di Zainet di oggi. Grazie Mattia.
Grazie a tutti, alla prossima volta.
E dall'altra parte del vetro ringraziamo come sempre Fabio, che ha curato magistralmente la parte tecnica.